Grazie a tutti, grazie a Daniela. E quando Daniela e il gruppo di Prospettiva Famiglia ci hanno affidato questo incarico, sicuramente ci siamo sentiti un attimino in difficoltà perché è un incarico piuttosto spinoso, che coinvolge problematiche etiche, morali, religiose e anche politiche, e perché soprattutto mentre noi tutti abbiamo pensato e programmato il nostro matrimonio, il viaggio di nozze, le vacanze, abbiamo pensato e programmato a una serata, a una festa con gli amici, abbiamo pensato e programmato, no, perché se non sono qua vicino non lo prende, la prima comunione dei nostri figli, la laurea dei nostri figli, nessuno di noi ha programmato o pensato nel nostro fare quotidiano a questa signora. Nessuno. Sono convinto che se chiedo qua quanti di voi hanno pensato o programmato come morire, pensato alla morte, pochissimi di voi alzeranno la mano e dicono sì, io ho pensato e programmato come morirò. E questo è l'unico evento certo della nostra vita. Prima o poi, non si sa quando, è l'unico evento che capita. Tutti gli altri sono eventi che possono esserci e non esserci. Quindi, perché succede questo? Succede questo perché la morte per noi rappresenta ancora un mistero indecifrabile e impalpabile. E perché anche di fronte a delle cose concrete, più tangibili come questa, noi a seconda delle nostre educazioni, a seconda delle nostre stato culturale, convincimenti morali e religiosi, una stessa cosa la possiamo interpretare in differenti modi. E questo nel campo della morte o del fine vita vale ancora di più. Non c'è ombra di dubbio, senza bisogno di mettere queste vignette, tanto per rallegrare un attimino la serata. Quindi la cosa è un problema assolutamente attuale, le scelte del fine vita. Tant'è che sul Corriere della Sera e su tutti i più importanti quotidiani nazionali, a metà marzo, 18-19 marzo, non ricordo la data esattamente, è uscito in seguito a una lettera del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, perché dobbiamo parlare di fine vita. Perché dobbiamo parlare di fine vita? Perché la medicina moderna, con l'avanzare della tecnologia, consente praticamente di mantenere artificialmente in vita dei malati che hanno una qualità di vita o una vita di relazione assolutamente scadente o inesistente. Se poi consideriamo che per quanto riguarda l'aspettativa di vita media, l'Italia si colloca al quarto posto tra tutti i paesi del mondo, al terzo tra i paesi membri ONU, cioè 82 anni è l'aspettativa di vita dell'Italia, al quarto posto, come quindi una popolazione molto anziana. Pensate che gli Stati Uniti in questa graduatoria sono al 46esimo posto. E se pensiamo che la medicina attualmente guarisce pochissime malattie, guarisce forse le infezioni, qualche intervento chirurgico guarisce certe patologie, ma tutto il resto della medicina, le malattie cardiovascolari, l'AIDS, l'AIDS non si muore più, la medicina cronicizza le patologie, i farmaci che prendiamo per la pressione, i farmaci che prendiamo per l'apparato respiratorio, il broncopneumopatico cronico ostruttivo, e via dicendo, tutta una. La medicina cronicizza le patologie. Voi mi capite che parlare di scelte terapeutiche nel fine vita diventa molto molto importante. Quando ho letto questi dati Eurispes statistici riguardanti l'Italia, nel 2013 c'erano il 36,2% di italiani favorevoli al suicidio assistito, il 64,6% di italiani favorevoli all'eutanasia, insomma, l'ho mandato se gli italiani conoscono la differenza tra un ladro di polli o un assassino, perché queste statistiche starebbero ad indicare il contrario. Quindi, per partire col piede giusto, è importante dare alcune definizioni di cos'è l'eutanasia, di cos'è il suicidio assistito. L'eutanasia, dal greco, letteralmente significa buona morte, ed è il procurare intenzionalmente nel suo interesse la morte di un individuo la cui qualità di vita è permanentemente compromessa da una malattia, menomazione o da una condizione psichica. Eutanasia, esistono diverse forme, diversi aspetti, come le diverse facce di una medaglia, e vediamo alcune di queste. È attiva diretta quando il decesso è provocato tramite la somministrazione di farmaci che inducono la morte, un veleno, una sostanza tossica. È attiva indiretta, e qua potrebbe rientrare, poi sentiremo anche dagli esperti di cure palliative, la cosiddetta analgosedazione terminale, che per esempio facciamo anche in terapia intensiva, nelle rianimazioni, io dirigo una rianimazione, quando l'impiego di mezzi per alleviare la sofferenza causa come effetto secondario la diminuzione dei tempi di vita. È passiva quando si omette un trattamento, si interrompe un trattamento necessario per la sopravvivenza dell'individuo in quel momento. È volontaria quando è fatta a seguito della richiesta esplicita del soggetto, è non volontaria nei casi in cui non si è soggetto ad esprimere tale volontà ma un terzo designato, l'eutanasia infantile o i casi di disabili mentali da parte del tutore. Il suicidio assistito è invece l'aiuto medico amministrativo portato ad un soggetto che ha deciso di morire tramite suicidio ma senza intervenire nella somministrazione delle sostanze. Allora io mi chiedo, se il 64% degli italiani è favorevole all'eutanasia e solo il 36% al suicidio assistito, vuol dire che non hanno capito la differenza tra un ladro di polli e un assassino. Ciò premesso, quindi, quando parliamo delle cose, siccome che hanno degli importanti risvolti etici, morali, politici e religiosi, è giusto intendersi sui termini. L'eutanasia è presente fin dall'antichità, già indicazioni etiche e deontologiche simili all'eutanasia si rintracciavano nel codice di Hammurabi. Nell'Antico Testamento viene descritto il caso di un suicidio assistito, quello che un soldato uccide Saul su sua richiesta, ma Davide in seguito condanna quel soldato a morte perché colpevole di omicidio. E tutte le correnti di pensiero pre-cristiane, dagli epicurei agli stoici, consideravano il suicidio in linea di massima come un atto eticamente accettabile e degno di rispetto. Per quanto riguarda il codice di deontologia medica, sia nel testo classico del giuramento ippocratico che nel testo moderno, è previsto di non compiere mai atti idonei a provocare deliberatamente la morte di un paziente, di attenermi nella mia attività ai principi etici della solidarietà umana, contro i quali, nel rispetto della vita della persona, non utilizzerò mai le mie conoscenze. Codice di deontologia medica. Diamo anche altre quattro definizioni importanti: abbandono terapeutico, accanimento diagnostico, testamento biologico e l'ordine di non rianimare i pazienti. L'anno scorso vi ho parlato di rianimazione cardiopolmonare nell'urgenza pediatrica e adesso vediamo l'ordine di non rianimare. Abbandono terapeutico è da intendersi come l'atteggiamento del sanitario e conseguente comportamento di rinuncia sia in termini di presenza di interventi dinanzi al paziente terminale per il quale un'evoluzione migliorativa del quadro clinico non appare più possibile. Dall'altro lato della medaglia c'è l'accanimento terapeutico, che è da intendersi come una persistenza nell'uso di procedure diagnostiche e terapeutiche di comprovata inefficacia ed inutilità sul piano dell'evoluzione positiva e di un miglioramento del paziente, sia in termini clinici sia di qualità di vita. I criteri sono la documentata inefficacia, la gravosità del trattamento, l'eccezionalità dei mezzi terapeutici. Qua rientra per esempio le famose chemioterapie negli ultimi mesi di vita. Questa è una revisione della letteratura che nelle diverse casistiche l'incidenza di pazienti oncologici che fanno chemioterapia nelle ultime due o nelle ultime 4 settimane di vita ha delle percentuali nel giudizio assurde dal 9 al 43%, dall'8 al 34%. Tutto questo ha portato degli illustri autori a scrivere un editoriale su JAMA, quando è abbastanza, oppure altri autori, tra cui il nostro Cetto Veronese, termine di vita nel cancer patient, meglio i farmaci o meglio le parole. Quindi importanza di riflettere. Testamento biologico. Il testamento biologico è una dichiarazione anticipata di trattamento, è anche chiamato DAT come acronimo, che è l'espressione della volontà da parte di una persona, il testatore, fornita in condizioni di lucidità mentale, in merito alle terapie che intende o non intende accettare, nell'eventualità in cui dovesse trovarsi nella condizione di incapacità di esprimere il proprio diritto di acconsentire o non acconsentire alle cure proposte. Io tra 20 anni potrò non essere in grado di intendere di volere, quindi di dare il mio consenso informato, per cui anticipatamente dichiaro che certe procedure non voglio essere sottoposta. L'ordine di non rianimare, il DNR, dall'acronimo inglese non rianimare, è un ordine che esclude la rianimazione cardiopolmonare nel caso di arresto cardiorespiratorio, che è generalmente un ordine che nelle terapie intensive, dopo aver discusso con i familiari, si fa per alcuni pazienti giunti in stadio terminale di malattia. Cosa succede nel mondo dal punto di vista legislativo? Occidente e Oriente. Negli Stati Uniti il testamento biologico ha generalmente valore legale. Nella Oregon è previsto anche il suicidio assistito, anche se c'è stato un ricorso di un tribunale federale che l'ha per il momento bloccato. Nel Canada, in alcuni stati, Manitoba e Ontario, il testamento biologico ha valore legale. In Argentina è prevista l'eutanasia passiva per malattie terminali. In Asia, Oceania, Australia, le direttive anticipate di trattamento e testamento biologico ha valore legale. In Cina c'è l'eutanasia sui malati terminali. In Thailandia è legale l'eutanasia passiva. In Europa si va dagli stati più permissivi, che sono i Paesi Bassi, dove è legale l'eutanasia attiva, a stati sempre abbastanza permissivi, Germania, Svezia, dove è legale il suicidio assistito, oltre all'eutanasia passiva, ovviamente. A altri stati che sono qua rappresentati in verde, dove è permessa solo l'eutanasia passiva, alla Polonia, dove non è permessa nessuna forma di eutanasia. In Italia, come la Cecoslovacchia, la Repubblica Ceca, la Slovacchia e il Portogallo, hanno una legislazione piuttosto ambigua. E nell'inquadramento scelto è naturale che ci si inizi a chiedere se la richiesta di eutanasia possa essere la conseguenza di una serie di fattori su cui è possibile agire prima di arrivare a risolvere il problema con l'atto richiesto. Quindi non c'è dubbio che un'adeguata terapia del dolore, un'assistenza psicologica e un'assistenza della gestione del malato, anche al di fuori della degenza ospedaliera, ma che non preveda solo l'assistenza domiciliare, ma con le strutture intermedie dei The Hospice, devono essere delle premesse necessarie, perché se noi la richiesta di eutanasia viene perché io non curo adeguatamente un dolore di un paziente che è un dolore curabile, voi mi capite che dobbiamo fare autocritica noi medici o chi fa politica sanitaria. Non c'è dubbio che io mi occupo anche di terapia del dolore, esistono delle situazioni non tanto sul dolore oncologico, dove tutto sommato il dolore oncologico al 99% dei casi oggi è una battaglia vinta da parte di noi medici, si riesce a portare in maniera adeguata ed efficace, ma soprattutto il dolore cosiddetto cronico benigno, che di benigno non ha assolutamente nulla. Io mi ricordo un ragazzo, un incidente di moto, un'avulsione del plesso brachiale, si è stirato il braccio, si è strappato tutto il plesso brachiale, quindi una paralisi del braccio, ma il braccio paralizzato gli faceva non lo sentiva, ma gli bruciava. Il cosiddetto fenomeno dell'anestesia dolorosa, del dolore da fermentazione, e lui era come se avesse il braccio nel fuoco 24 ore al giorno, non riusciva più a dormire, non provava sollievo con nulla, ha preso farmaci di tutti i tipi, ha girato tutti i centri di terapia antalgica del mondo, è andato anche a Parigi dove gli hanno fatto la DREZ, un intervento neurochirurgico di lesione delle vie del dolore assolutamente inefficace, acqua fresca, e la ragazza alla fine si è suicidato. Esiste il cosiddetto dolore cronico benigno, di benigno certe volte ha ben poco. Quindi assolutamente le premesse indispensabili sono che la terapia del dolore, l'assistenza psicologica, la gestione del malato anche al di fuori della degenza ospedaliera devono essere delle premesse assolutamente, delle garanzie garantite a tutti i pazienti. Ciò premesso, esistono delle situazioni in cui la medicina è ancora non è in grado di dare risposte efficaci in termini di qualità di vita. E a questo punto ci sono delle ragioni a favore e delle ragioni contro l'eutanasia. Le ragioni a favore sono queste tre qua, fondamentalmente sintetizzate: la libera scelta, cioè che il principio dell'autodeterminazione dell'individuo, ogni individuo è libero di decidere per quanto riguarda la propria vita, di decidere cosa fare e non fare. È il principio su cui si basa tutta la bioetica cosiddetta laica. Ed è anche il principio della nostra Costituzione, l'articolo 32, che nessuno può essere sottoposto a un trattamento sanitario senza il proprio consenso, se non gli atti cosiddetti TSO, come trattamenti sanitari obbligatori, quelli previsti per legge, che sono le vaccinazioni e i trattamenti psichiatrici nel paziente psichiatrico. La qualità di vita. Come vi ho detto prima, ci sono delle situazioni in cui il dolore, la sofferenza sono assolutamente insopportabili, e questo crea, non c'è ombra di dubbio, che bisogna viverle per provarle. E la dignità, perché a un certo punto c'è anche la possibilità del paziente che a un certo punto non è più in grado di vivere una vita accettabile o dignitosa, e che si sente anche di peso per i propri cari e per i propri familiari. Le ragioni contro l'eutanasia sono il giuramento di Ippocrate, che abbiamo visto, la piena consapevolezza è l'attualità del consenso. Io adesso che sto bene posso dire tra 20 anni fare un testamento biologico, non voglio essere sottoposto alla ventilazione artificiale meccanica, lasciatemi morire. Ma l'ho detto quando stavo bene. Bisogna vedere se nel momento della necessità, quando sto male, veramente male, non abbia per caso cambiato idea. È quello che riguarda anche un po' i testimoni di Geova quando sono in anestesia o rianimazione, che rifiutano le trasfusioni e che nel momento in cui sono addormentati e che hanno uno shock emorragico in sala operatoria, cosa facciamo? Li lasciamo morire o li trasfondiamo? La necessità di sperimentare nuovi trattamenti o anche di sottoporsi a cure palliative, i desideri della famiglia, che a volte moralmente giusti, che vogliono passare più tempo, vivere il più tempo possibile con i loro cari e quindi vogliono cercare di ritardare il più possibile il momento della morte, ma io ho visto anche i desideri della famiglia in cui c'era solo un interesse economico perché rianimassimo e mantenessimo artificialmente in vita il loro caro. Quindi, e poi la morale, la teologia, ci sono delle persone che per una loro morale non accettano alcuni tipi o tutti i tipi di eutanasia, oppure alcune religioni considerano l'eutanasia e il suicidio assistito come atti cosiddetti peccaminosi. Per esempio, la Chiesa Cattolica non consente né l'eutanasia attiva né l'eutanasia omissiva, però consente la desistenza terapeutica, cioè nel momento in cui un trattamento si configura come accanimento terapeutico, se ne può assolutamente, è lecito interrompere questo trattamento. Non è considerato accanimento terapeutico per la bioetica cattolica, l'alimentazione forzata e l'idratazione forzata. Abbiamo alcuni illustri esempi. Papa Wojtyla, che è stato santificato e per il quale abbiamo apprezzato tutti il suo eroismo, nella fase terminale della sua malattia avrebbe potuto sopravvivere una ventina, un mese di più forse, se avessero accettato, perché ormai lui non era più capace di intendere di volere, di portarlo in terapia intensiva. Aveva una broncopolmonite, di attaccarlo a un ventilatore, aveva avuto un blocco renale e di sottoporlo a trattamento dialitico, al quale peraltro si era già sottoposto pochi mesi prima. In seguito si è deciso di non accanirsi terapeuticamente. Lo stesso dicasi per il cardinale Martini, il quale, soffrendo di Parkinson, la stessa malattia di Papa Wojtyla, ha deciso di non farsi tracheostomizzare e di morire di insufficienza respiratoria. Quindi anche quando diciamo la Chiesa è contro, chiariamo bene e delimitiamo bene i confini di dove si parla. E concludo questa con tre diapositive. Una è una frase del cardinal Martini parlando di eutanasia: neppure io vorrei condannare le persone che compiono un simile gesto su richiesta di una persona ridotta agli estremi e per puro sentimento di altruismo. Tuttavia è importante distinguere bene gli atti che arrecano la vita da quelli che arrecano morte, e quest'ultimi non possono mai essere approvati. Diversamente, invece, va considerato il caso dell'accanimento terapeutico, ovvero l'utilizzo di procedure mediche sproporzionate senza ragionevole speranza di esito positivo. La prosecuzione della vita umana fisica non è di per sé il principio primo e assoluto. Sopra di esso sta quello della dignità umana. Cardinal Martini, 2006, morì nel 2012 per un Parkinson terminale. Questi sono tutta una serie di casi clinici noti più o meno alle cronache, se volete poi ne parliamo dopo in discussione, ognuno diverso dall'altro. E concludo dicendo che noi medici, da parte di noi medici, dovremmo tenere sempre in considerazione questa equazione in qualsiasi nostra scelta medica, ossia che la validità, la forza della nostra decisione medica è direttamente proporzionale alle probabilità che io ho di aumentare la qualità di vita più la quantità di vita del malato, e inversamente proporzionale agli oneri che questa costa, sia in termini economici che in termini umani. Grazie.
Sì, per andare avanti. Allora, per andare avanti questo sotto, credo. Sì, ok, questo sotto e questo in centro come puntatore.
Come puntatore, perfetto. E quello sotto per andare avanti.
Devi puntarlo di vicino perché...
Benissimo. Allora, condivido con Enrico Polati la considerazione che è un argomento certamente spinoso e difficile. E come ha cercato di fare Enrico, io vorrei partire da delle situazioni che delimitano il campo. E difatti mi sono chiesto, ma noi che cosa ci stiamo a fare? Che cosa affrontiamo, anzi, tutti i giorni, chi nei propri ambiti? Ed ho iniziato a dare un'occhiata a quello che è il mio database, dove, questi sono i dati ultimissimi che ho estratto a fine marzo, dove parlare su 1.500 pazienti della nostra zona di 6,3% di prevalenza di neoplasie può anche essere abbastanza aleatorio. Quando però andiamo a vedere il numero di 111 malati viventi con diagnosi di neoplasia, ci rendiamo conto dell'importanza che vuol dire per un singolo medico. Immaginiamo di unire i dati dei vari medici. Però non ci si fa, non possiamo fare riferimento solo alle neoplasie. Enrico diceva molto bene, la medicina è diventata una medicina diversa da quella che noi abbiamo imparato uscendo dall'università, abbiamo sperimentata sul campo. dove facevano da padrone le malattie acute. Oggi le malattie cronico-degenerative sono la nostra trincea praticamente di tutti i giorni. E questo ne avete già un'indicazione, perché questi sono i pazienti che hanno avuto un evento cardiaco acuto, quindi un infarto miocardico acuto. Nei miei pazienti ce ne sono ben 53. A ruota di questi seguono gli eventi vascolari, quindi ben 26% con quasi 2% di prevalenza. Quindi ne abbiamo ben d'onde per considerare le cose come sono e che dobbiamo affrontare dal punto di vista, direi, non tanto dell'acuzia ma della cronicità. E poi questi dati collimano benissimo con un'indagine che è stata fatta dal Censis già qualche anno fa, nel 2006, e collimano con le nostre paure. Gli intervistatori del Censis non hanno fatto altro che chiederci quali sono le patologie di cui avremo più timore di dover sopportare. E come vedete, i tre esempi che escono dai miei dati corrispondono decisamente alle paure di tutti noi. Il 67% ha paura di ammalare di neoplasia, il 24% di malattie del cuore, il 21% di malattie cerebrali e così via. Quindi, vediamo se ce la faccio. Sì. E questi poi sono i dati reali che ci riporta la Regione Veneto dell'Osservatorio delle Cure Palliative, dove vedete che nel 2008 ci sono stati ben 13.000 decessi nella nostra regione per neoplasia, con una fase di terminalità che ha interessato più del 90% dei malati, quindi 11.700, dei quali disponibili ad un accesso di cure palliative, vedremo dopo cosa significa, ben 9.100. Tradotto in soldoni significa che in fase terminale potremo avere in tutto il Veneto 1.495 pazienti al giorno. Trasferito sul nostro campo di attività significa che in un anno un medico di famiglia incontra almeno 2 o 3 malati terminali durante tutto il percorso dei 12 mesi. E questa è un'altra definizione che viene dai dati e un limite che ci salta all'occhio, perché sul totale dei pazienti deceduti, quello che sarebbe atteso andare incontro a delle cure palliative, nella definizione dei cosiddetti LEA, i LEA sono i livelli essenziali di assistenza che definisce il nostro sistema sanitario, sarebbero tutte le prestazioni che sono all'interno del sistema sanitario, compresi anche degli indicatori di efficacia. Dovremmo essere efficaci se seguissimo il 65% dei pazienti deceduti in cure palliative. Arriviamo al 35%, quindi significa che di strada e con questo approccio ce n'è da fare parecchia. Un'ulteriore definizione è che dove muoiono i nostri malati, specialmente di tumore ma di patologia cronica, muoiono in parte a casa e un terzo di questi, ricevendo cure palliative, muoiono in ospedale. Quindi se andiamo a definire la situazione, cosa possiamo dire in una rapida sintesi? Che il numero di persone in Italia e nella nostra regione, nel Veneto, che vanno incontro verso una fase per una malattia grave di terminalità è in progressivo aumento ed è una percentuale elevata. Si tratta solitamente di persone adulte e di persone anziane, soprattutto, che un medico, come vi dicevo, con 1.500 assistiti ha a che fare come con la terminalità, perché viene interessato per almeno 2-3 assistiti per ogni anno. La percentuale di pazienti che seguono un approccio con cure palliative è ancora bassina, a livello del 35%, mentre un terzo dei pazienti decede in ospedale. Quindi sono tutti dati che dobbiamo tenere presente. Ma che cosa vuol dire cure palliative? Palliativo, se noi lo domandiamo alla prima persona che passa per strada, ha un'accezione come un termine di tipo negativo, nel senso che è una cosa palliativa. Cosa significa? Una cosa che ha un'efficacia limitata o addirittura scarsa. In realtà il palliativo viene, il termine nasce nell'antichità, perché il pallium era il mantello dei cavalieri romani e che serviva al cavaliere per coprire tutta la persona. Quindi in questa accezione palliativo ha il significato di dare risposte a tutte le necessità della persona, psicologiche e biologiche, potremmo dire. Ed è da qui che origina poi la definizione che l'Organizzazione Mondiale della Sanità riprende, nel senso che le cure palliative sono un tipo di approccio che ha l'obiettivo primo nella qualità di vita dei pazienti e delle famiglie che si confrontano con malattie mortali, attraverso, con che mezzi? Attraverso la prevenzione, il sollievo della sofferenza, in primo luogo, come diceva Enrico Polati, nella identificazione precoce e soprattutto, sottolineo, nell'impeccabile valutazione e trattamento del dolore, nonché dall'affrontare tutti gli altri problemi non meno importanti, fisici, sociali, psicologici e anche spirituali. Quindi il presupposto antropologico di quello che, su cui si fonda la cosiddetta etica dell'accompagnamento, qual è? Quella è la domanda che ci poniamo stasera. Allora, quale dignità si attribuisce all'uomo morente, al malato in fase terminale? È un residuo su cui non c'è più niente da fare, in senso anche utilitaristico, quindi è un residuo su cui io posso abbreviare o modificare, narcotizzando quanto più possibile la sua parte di finale della vita, oppure è ancora una persona capace, cioè, di relazione, di prendere decisioni, di dare compimento alla sua vita. Quindi questo è il presupposto fondamentale perché noi possiamo parlare di qualità di vita. E se non comprendiamo i bisogni dei nostri malati terminali, dobbiamo capire che la possibilità di vivere nella fase terminale è strettamente connessa con la possibilità di esprimere le proprie emozioni. Quali sono le emozioni del malato? Ma innanzitutto sono il rifiuto, addirittura la collera, in una fase successiva il patteggiamento, e vedete come solo alla fine si arriva ad una fase di agitazione. E non interessa solo il malato che è investito in primis dalla malattia, ma queste fasi sono a carico di tutti i familiari che seguono il malato e che partecipano con lui alla sua vicenda. Quindi, cosa significa innanzitutto palliativismo? Significa quello che ci diceva Enrico prima, un'adeguata terapia del dolore che ha un'estrema importanza come anche atteggiamento etico, ma non solo, alla stessa stregua vanno affrontati tutti gli altri sintomi, la difficoltà respiratoria, la nausea e tutto quanto si inquadra nella situazione di quel paziente. Non solo, non si deve arrivare a quello che è stato definito il dolore globale. Che cosa vuol dire? Non c'è solo il problema fisico della malattia che produce dolore, ma è tutto ciò che comporta questo. Abbiamo sentito quella terribile situazione del ragazzo che arriva al suicidio. Ma perché? Perché il dolore ti chiude nell'isolamento, distrugge ogni possibilità di vivere come vita di relazione e di vivere come persona, esprimendoti per quello che sei in quel momento. Quindi un altro elemento che dobbiamo sempre considerare nel nostro approccio di tipo palliativista è la proporzionalità delle cure. In questo senso l'accompagnamento significa l'opposto di quello che ci diceva Enrico prima nel senso di accanimento terapeutico, perché il rapporto proporzione-sproporzione fa riferimento ad un principio che è il principio di totalità, nel senso che è accanimento tutto ciò che è la ricerca ostinata, continua, di risultati parziali, in relazione invece a scapito del bene globale della persona. E questa creda possa valere per qualsiasi atto medico. Viene esploso dal problema della terminalità, ma qualsiasi decisione, come diceva bene Enrico in quella equazione, no? Un'equazione vitale, perché il grado di appropriatezza di una nostra scelta, sia di accertamento o clinica, è che deve essere innanzitutto situata in quel paziente con quella particolare situazione e con quel problema, facendo sempre riferimento alla condivisione tra medico e paziente. Quindi non si parla solo di consenso, ma una vera condivisione come estensione dell'alleanza terapeutica che le persone fanno con il medico. Ma non solo, un'altra cosa. Il professor Biafora, che è un cattedratico di filosofia che si occupa di bioetica ormai da molti tempo, scrive una cosa molto interessante, che nella fase terminale della loro malattia spesso i malati si augurano che la morte possa venire più presto. Quindi è un evento che sappiamo può accadere e che viene espresso ai medici dicendo di accelerare quest'ultima fase. Tuttavia si pone una questione importante: da queste richieste di accelerazione, di essere trattati con l'eutanasia, non riflette abitualmente un persistente desiderio di eutanasia, ma ha invece altri importanti significati che devono essere decodificati, devono essere interpretati. Che cosa vuol dire decodificare la richiesta di morire? Questi sono tre esempi. Aiutatemi a morire significa calmate in ogni modo il mio dolore perché non mi fa più vivere. Il discorso che dicevamo prima del dolore globale. Non solo provoco dolore, ma mi distrugge la vita e le mie relazioni. Oppure aiutatemi a morire nel senso del peso. Io per voi sono un peso troppo grande. Quante volte ci siamo sentiti dire queste cose? La vostra vita è condizionata da me. Quindi se muoio, certamente vi faccio migliorare. Che è un altro modo, se lo mettiamo in un altro verso, di dire: ma io sono ancora importante per voi. Oppure la prova della perdita. Io sono talmente ridotto, mi vedo talmente ridotto a provare tutta una serie di privazioni, perché io dubito quindi del significato della mia vita. Voi credete che abbia ancora senso? Quindi perciò mi fa un piacere se mi abbrevi questa sofferenza. Allora, che cosa vuol dire decodificare l'esperienza per un team che si avvicina a queste persone? Significa innanzitutto, come area da esplorare, di dire: abbiamo fatto di tutto per controllare quei sintomi. In primo luogo il dolore, ma potrebbe essere la difficoltà respiratoria, potrebbe essere la nausea. Non solo, ma ci interroghiamo anche sulla qualità delle relazioni, ad esempio all'interno della famiglia, ma lo stesso le relazioni dell'equipe curante, sia il medico di medicina generale, sia il palliativista, l'infermiera che la segue. Ma teniamo presente anche i turbamenti psichici che può andare incontro il nostro paziente di familiari, l'ansia, la depressione, la sofferenza provocata dalla perdita di prestazione di qualità. E poi ci scontriamo con la moralità e le scelte che una persona malata aveva già fatto nella sua vita. Dobbiamo tenere presente di tutti questi aspetti. In conclusione direi quindi: quali sono i quattro pilastri che dobbiamo considerare nell'etica dell'accompagnamento e per attuare le vere cure palliative? Non c'è dubbio che alleviare il dolore è il primo pilastro. Comprendere il bisogno di espressione delle emozioni e dei sentimenti dei nostri pazienti. Proporzionare le cure in quel concetto che dicevo prima di espressione del principio della totalità e espressione al massimo della espressione massima dell'alleanza terapeutica, e poi arrivare a interpretare e analizzare bene tutti i nostri comportamenti per decodificare la richiesta e renderla in un'altra maniera, in maniera che l'equipe curante possa esprimersi al meglio nell'aiutare la persona che abbiamo davanti. In sostanza, aveva molto ragione questo anonimo, in cui diceva che per venire al mondo è necessaria una donna certamente intelligente, ma per andarsene servono una donna e un uomo altrettanto intelligenti. Con questo io concludo e passo la parola a Gianvito.
Buonasera a tutti, io continuo sulla falsariga che ha iniziato Claudio, perché mi inserisco cercando di partire da ritornare a una definizione che mi ha accompagnato, ma che ha anche citato Claudio, e poi vedere brevemente, dirvi quello che in questi 8 anni abbiamo fatto, nel senso che io da più di 20 anni mi dedico alle cure operative e ho vissuto tutto il momento legislativo del 99 in poi, perché il nostro ritardo in Italia rispetto agli altri paesi è di più di 20 anni, ma insomma si è mosso e abbiamo avuto la possibilità qui a Verona di creare un laboratorio, di poter trasferire, secondo anche i dettami della legge, unire l'esperienza del volontariato che avevamo fatto nella nostra associazione dell'ADO nell'apertura dell'hospice prima e in questi ultimi 3 anni addirittura nel nucleo cure operative di questo distretto, quindi un distretto pilota, un distretto che sta dandoci delle soddisfazioni. Ma volevo anche trasferirvi cosa vuol dire applicare tutto quello che ha detto Claudio, non è così semplice. Partirei prima da un pensiero che mi ha sempre accompagnato nella motivazione del mio interessamento alle cure palliative. Perché il malato terminale, io vengo da un'esperienza chirurgica nei primi anni della mia attività, dove purtroppo il malato che andava male molto spesso veniva nascosto, no? Cioè era un insuccesso. Ancora adesso nelle università si parla poco di morte, no? La morte viene vissuta come un insuccesso, come un qualcosa che comunque è sgradevole da dover ammettere. Questo giustifica anche la non buona comunicazione che si ha con i familiari, no? Stiamo ereditando il concetto americano, la paura della legge. Questo fa male alla medicina perché mette in una condizione di non lavorare serenamente. Comunque il pensiero che mi ha sempre accompagnato è che il malato terminale resta comunque una persona, e in quanto tale capace fino all'ultimo, se posto in una condizione di essere inserito nella relazione, di fare della propria vita un'esperienza di crescita e di compimento. Prima il professor Polanyi diceva una cosa, che la morte non ci si pensa finché si sta bene, ma è l'unica realtà ed è l'unico momento della nostra vita che possiamo comunque vivere, perché la nascita ci sfugge, ma la morte possiamo non programmarla, ma comunque viverla, dare un senso di compimento al vissuto. Certo, non è facile, e noi cerchiamo di vedere la morte degli altri, non pensiamo mai alla nostra morte. Quindi vedete anche la difficoltà per noi convivere quotidianamente invece con pazienti che sappiamo benissimo che moriranno. Però allora abbiamo spostato l'attenzione sulla definizione che prima anche Claudio ha dato, che tanto vero si parla con un po' di arroganza di filosofia assistenziale. In realtà questo perché introduce un concetto di pluridisciplinarità. Le cure palliative non si possono fare singolarmente, è un'organizzazione interdisciplinare, quindi è un carrozzone di persone che si muove in una modalità un po' particolare, cioè creando una vera modalità di equipe. E qui la sappiamo lunga, che dopo 8 anni siamo ancora martoriati da questo, da queste crisi. Dopo, uno che ci entra non ne vorrebbe più uscire, perché è una modalità molto interessante, molto viva, un po' faticosa, però dà delle gratificazioni. Quindi la definizione che ha citato anche Claudio, la filosofia proprio delle cure palliative si basa sulla presa in carico, attenzione bene, globale del paziente in quanto persona e della sua famiglia. Già qui c'è una bella differenza, no? In medicina difficilmente si prende in carico anche la famiglia, anzi, chissà che fa il medico in ospedale, la famiglia molto spesso è un bel peso, no? da affrontare. Con l'intento primario di valutare tutti i suoi problemi clinici, e questo chiaramente sarebbe logico, siamo medici, e ridurre tutti i sintomi disturbanti del paziente, ma anche soddisfare i bisogni non solo fisici, ma anche psicologici, sociali e spirituali. Questo vuol dire dare una risposta a tutto tondo. I bisogni del paziente non sono i sintomi. I sintomi sono rilevati, i bravi medici o i bravi infermieri che rilevano, ma è il bisogno del paziente. E se noi non soddisfiamo il bisogno del paziente, che cosa vuol dire? Vuol dire che la sua qualità di vita non è la misura, perché io misuro, la mia qualità di vita è diversa da un altro. Quindi o uno me la misura guardando i miei bisogni, o se no sono belle parole. In più allarga talmente il campo di valutazione che non può essere una persona a fare questo. Quindi c'è il medico, l'infermiere, gli addetti all'assistenza, il psicologo, il religioso o il campo della spiritualità, e poi il fisioterapista se c'è bisogno e quant'altro. Cioè non bisogna limitare il problema. Quindi vedete che la complessità di applicazione, pur essendoci la legge, non è così facile, perché tutto questo ha un costo. Certamente, come diceva prima Claudio, se noi ritorniamo che ancora un terzo dei pazienti terminali muore in ospedale, mi auguro bene, ma quanto costa morire in ospedale? Un DRG, appena uno entra scatta immediatamente un DRG, e questi pazienti spesso vanno in reparti con dei DRG alti, perché sono pazienti che hanno una fragilità complessa, pluripatologia, e quindi oltretutto molto sempre più anziani. Quindi la morte diventa un costo, e magari anche senza avere la certezza di una qualità, ma non per non competenza dell'ospedale, ma l'ospedale per acuti c'è un ritmo, specialmente un reparto chirurgico, un reparto di rianimazione, con delle esigenze, dobbiamo anche fare altre cose. Quindi cosa abbiamo fatto in questi anni? Abbiamo pensato di, visto che la legge Bindi, allora la legge Bindi, di istituzionalizzare gli hospice, ma cosa è successo in Italia? Molto spesso gli hospice sono stati visti, pur avendo fatto una legge con finanziamento ad hoc, come la costruzione, magari un po' originale, un po' diversa, ma non è questo. Nell'etimologia anglosassone della parola, intraducibile ormai in italiano, è un percorso, è una rete in cui l'hospice è un punto d'arrivo, ma per il 20-25% dei pazienti. Ecco perché gli hospice non sono mai grandi, anzi il nostro è uno dei più grandi del Veneto, ma di solito sono sui 7-8 posti letto, perché volutamente si devono occupare di un piccolo percentuale dei malati terminali. Il resto dovrebbe essere fatto, seguito, assistito a casa, quindi il 70-75%. Claudio ha citato che il decreto ministeriale ha legge per 65%. Non è facile, ma ci stiamo pian pian minorizzando. Allora, l'organizzazione che abbiamo fatto, oltre la struttura che è molto bella, però al di là di questo, se uno della bellezza non è elettrico, bisogna, per capire l'ospedale bisogna viverlo, bisogna visitarlo, perché all'esterno, ormai dopo anni, nella vallata uno dice l'ospedale dove vanno a morire. Beh, certo, ma è come rianimazione, vanno quelli che non è che non stanno bene, ma hanno un problema grave. Però nell'ospedale c'è un'organizzazione di lavoro che è completamente diversa da un reparto per acuti, dove abbiamo un rapporto personale e paziente molto alto, abbiamo un rapporto quasi uno a uno, cosa che non è così facile avere. In più, cosa abbiamo? Abbiamo tanto tempo, abbiamo un tempo di dedicare al paziente, ma non solo, perché le cure palliative si interessano del paziente e della famiglia. Voi capite quello che non è una parola, è mettere in atto tutta un'organizzazione. Allora, in breve, cosa facciamo? Facciamo essendo un hospice territoriale, per cui non è ospedaliero, pur essendo stato allocato in un ospedale, però indipendente, abbiamo una modalità di ricevere gli ospiti con un colloquio pre-ingresso, no? Con una segnalazione che può venire dal medico, dai familiari, dall'ospedale, quant'altro, però passa sempre attraverso un'organizzazione di colloquio. Un colloquio alla famiglia, al familiare. Questo colloquio è un colloquio strutturato, no? Con un assistente sociale, con un medico, con l'attivista, con un'infermiera, e viene valutata la richiesta, il perché di questa richiesta, perché uno è libero di entrare in ospedale, non è obbligatorio. Dopodiché si fa una graduatoria e nel momento che il paziente viene accolto si dedica alla famiglia e al paziente uno spazio colloquiale allargato a tutti i familiari, perché uno dei grossi problemi è spesso è più la famiglia che il paziente, perché ricordatevi che in Italia si pensa che il paziente non sappia, nel 90% il paziente sa ma non esprime, oppure sa e non esprime perché mette in difficoltà i familiari. Quindi il lavoro che noi facciamo poi, che non è la verità assoluta, ma ascoltare il paziente e portarlo a quello che diceva prima Claudio, alla verità possibile, che vuol dire metterlo in condizioni di esprimere le proprie speranze che non vanno mai tolte, le proprie certezze, il percorso. Questi pazienti spesso hanno 3-4 anni di terapie. Per cui voi capite, è una storia che va raccontata, ma per raccontare una storia ci vuole tempo. Quindi bisogna avere un atteggiamento non più dica cos'ha, ma è un atteggiamento narrativo. E per ascoltare una narrazione ci vuole tempo, come le fiabe dei nostri zii e nonni che ci raccontavano, ci raccontano la fiaba in 3 minuti, no? Ci vuole tempo, magari appuntate. Quindi un lavoro interdisciplinare, un lavoro che crea una relazione molto intensa, più per gli infermieri, più per gli operatori, più che dei medici. Però noi abbiamo fatto un'equipe trasversale dove i ruoli si mischiano, dove ci si scambia. Perché? Perché noi dobbiamo far vedere al paziente e alla famiglia di essere persone sorridenti, aperte alla vita residua. Cos'è il concetto? Non vengono a morire, vengono a vivere l'ultimo periodo della loro vita, quindi è il bicchiere mezzo pieno, mezzo pieno vuoto. Però vi assicuro che quando il paziente viene tolto i sintomi, si parla spesso del dolore, però come diceva la professor Corati, il dolore è il più facile da trattare nel campo oncologico, con i farmaci che abbiamo adesso, e noi in Italia li abbiamo tutti, il dolore si toglie. E il problema è che poi, prima o poi, compaiono altri sintomi. Io quando faccio questo discorso, più che sul dolore, lo raffronto sul chi non respira o chi ha un'occlusione irrimediabile. Dopo ci torno su questo, perché volevo dare una parola sull'eutanasia, che mi interessa molto nel campo palliativo. Allora, voi capite bene che tutta questa organizzazione, dopo Tania parlerà dell'altro passaggio che abbiamo fatto in questi ultimi 3 anni, cioè di creare il nucleo di cure palliative esterno con un'equipe che dentro e fuori. Qual è il privilegio? Spero che duri. Che la stessa equipe, gli stessi medici, gli stessi operatori, le stesse equipe affronta il paziente e lo lascia scegliere. Se vuoi stare a casa, se vuoi stare in ospedale, per noi lo stesso. Quindi abbiamo un'equipe esterna che segue in linea 20-25 5 pazienti, un'equipe interna e esterna, le stesse componenti, tranne tre che hanno scelto di dedicarsi totalmente all'esterno, ma che comunque bazzicano da noi. E cosa succede? Formati, e il paziente e la famiglia messi in condizione di dire: decidete voi. Poi ci sono delle strategie che possono essere: c'è una situazione particolare per cui entrare in struttura possiamo risolvere velocemente un problema e dopo ritorno a casa. Questo ci sta dando molte soddisfazioni. Perché? Perché finalmente arriviamo a dire: beh, scegli tu, la qualità della tua vita è tua. Certamente i pazienti di Arbezzo vogliono stare a casa, no? E noi dobbiamo offrire questa situazione, oppure dire: stai, come l'altro giorno è ritornato per la seconda volta un paziente da Badia Palamena, il quale ha scelto di dire: beh, ritorno, e dopo ritorno a casa. Cioè, questa è una sensazione di non essere obbligati, perché tanto la possibilità di essere curati a casa, di morire a casa altrettanto bene avendo l'equipe, non c'è problema. Semmai ci sono delle comodità in più, ecco. Qual è la scomodità? Che la famiglia a casa diventa, deve comunque creare un perno, perché il perno lo sosteniamo, però lo dobbiamo sostenere un po' di più, perché in hospice si possono un po' adagiare un po' di più. E noi non li separiamo mai dal familiare, perché anche in hospice la stanza singola è adibita con un letto in più per il familiare, che se vuole può trasferirsi lì. Quindi questa è un'organizzazione che a parole sembra facile, no, vi assicuro che quotidianamente bisogna oliarla. Ecco perché mi fa piacere comunque che la popolazione qui di questo distretto pian pianino prenda confidenza con l'hospice, e non lo individui come una struttura, ma come un movimento di persone che girano nel territorio, ma è anche l'hospice. A me piace più il territorio. Certo, ci sono delle possibilità particolari che il nostro, come laboratorio di idee, è più facile mettere in atto. Volevo concludere una cosa, dopo lascerò aperto, ma mi ha stuzzicato molto la visione delle cure operative, dell'eutanasia. Noi nelle cure operative parliamo molto di questo, creandoci, però, avendo capito poi che ci sono delle interpretazioni che bisogna chiarirsi. Allora, una delle cose importanti è dire cos'è la differenza tra l'eutanasia, che ho spiegato molto bene il professor Polati, e quello che può confondersi nelle cure operative, che è la sedazione palliativa. Io non parlo di sedazione terminale, perché è un termine che non mi dice granché. Ma la sedazione palliativa cos'è? È un atto, la differenza con concetto eutanasico, che la sedazione è un atto terapeutico. Metto in atto una terapia farmacologica per controllare dei sintomi che sono diventati refrattari. Cos'è un sintomo refrattario? Prendiamo il vomito, scusatemi il termine, il vomito che non mi passa con una certa quantità di farmaco antivomito. Cosa faccio? Allora posso fare aumentare la quantità dell'antivomito, oppure posso a un certo punto mettere dei farmaci che agiscono a livello cerebrale per bloccare il vomito, oppure quando io però non ho più armi per combattere il vomito, perché è un vomito ormai da occlusione definitiva, cosa posso fare? L'ideale è far scendere il paziente, nel senso che ci sono degli atteggiamenti che noi possiamo fare, un sondino nasogastrico, no? Noi in chirurgia era la prima cosa che si faceva. In questi 8 anni noi abbiamo messo 2 sondini nasogastrici. Allora, cosa vuol dire? Che abbiamo lasciato gli occlusi morire male? No, abbiamo usato una strategia diversa, cioè abbiamo capito che il sintomo era diventato refrattario a tutte le medicine possibili, e abbiamo chiesto al paziente: preferisci mettere il sondino nasogastrico o preferisci non percepire il vomito? Quindi addormentarlo con un concetto così, lieve, profonda, intermittente, come si fa nell'anestesia. Il paziente è protagonista di questo. Voi direte, ma ha capito il paziente quando gli ho detto che dormiva, si risveglia o non si risveglia? Bene, parliamo. Quando un professore anestetizza una persona, se l'intervento dura 20 minuti, lo anestetizza con, se dura 3 ore, probabilmente il dosaggio cambia, no? Cioè si informa. È chiaro che molto spesso il paziente non consapevole può, o che ha rimosso, preferisce stare nella rimozione, e sarebbe crudele dire al paziente rimuovere la sua rimozione, scusate Gesù qua. Ma vi assicuro che molti pazienti, nel momento in cui hanno una storia di relazione, capiscono, come capisce il 98enne che parlando gli si dice fra 10 anni faremo, o parliamo fra 10 giorni, ma fra 10 anni forse capisci che è una base. Ecco, la franchezza non è la verità assoluta, ma è una verità di ascolto per far sì che il paziente pian pianino arrivi alla sua verità. Poi, la qualità della morte. Qual è la qualità della morte? Nella relazione possiamo anche cominciare a parlare di questo, parlandone in maniera tranquilla, in maniera ironica. Sappiate che molti pazienti messi in condizioni di avere una buona relazione arrivano a loro stessi all'ironia. Mi viene da pensare, dopo concludo, il dolore che è una, siamo ancora un po' la Cenerentola in Europa, no? Come consumo di oppioidi, eccetera. Ma perché c'è questa paura degli oppioidi? Se voi vedeste un paziente che ha un dolore da rotolarsi, in giro di un giorno e mezzo, due di solito non riusciamo ad arrivare a un buon controllo del dolore, e che improvvisamente dice finalmente ho fame, ho voglia di mangiare. Perché essere attanagliati dal dolore, pensiamo al mal di denti e andare a una cena. Ecco, voi pensate che questi dolori sono moltiplicati e soprattutto ormai vissuti da giorni o se non da settimane come impossibili da andare via. Quindi il paziente cosa fa in queste condizioni? Viene visto che è depresso. No, non è depresso, è schiacciato da un dolore. Quindi, come si vede anche nel dolore benigno, purtroppo c'è un caso personale di mio nipote che ha un dolore di quel tipo lì, e che è chiaro, è lui che mi sta chiedendo il suicidio assistito, non il neoplastico. Perché il neoplastico, tolto il dolore, lui, la vita residua, i suoi 2 mesi, 3 mesi, quello che è, li vive discretamente. Tanto è vero che oggi è un paziente che gli dicevo che potrebbe essere dimesso, perché si è stabilizzato, mi ha detto, io sto bene qua. Perché sta bene? Perché ha la valorizzazione della persona, non più del malato, perché fa quello che vuole. Ecco, in queste condizioni voi capite che non è più la malattia, ma è tutta la paura che ci gira attorno. Quindi bisogna parlare di queste cose, vedere quello che succede in questi posti, logicamente demonizzando il problema, ma avendo la curiosità di esplorarli, e si vede che questi pazienti possono avere una vita dignitosa. Insomma. A tanto.
Grazie.
Buonasera, io mi chiamo Tania, da 25 anni faccio l'infermiera e da 6-7 anni lavoro in cure palliative, che è fare un altro lavoro. E ho cominciato con l'hospice e poi da 3 anni faccio parte del nucleo cure palliative del distretto 3. Questa è una cosa che mi interessa, cioè, spero non direttamente che non abbiate questi problemi, però è bene saperlo perché magari vicino di casa e così. Come si accede alle cure palliative domiciliari? Tramite il medico di famiglia che conosce la diagnosi del paziente, fa riferimento al medico responsabile del distretto 3, che è quello di Capitel, e fa in modo che noi veniamo allertati e viene fatta una riunione al distretto dove c'è la possibilità di parlare senza la presenza dell'ammalato della situazione del paziente. Ne hanno parlato tutti molto bene, no? Uno accede alle cure palliative quando è finita la cura e inizia il prendersi cura. Il prendersi cura della persona, finita la chemio, finite tutte le terapie, gli interventi chirurgici non possono essere più fatti perché non può essere più rimosso il tumore, diciamo. Si tratta di rendere la vita migliore per il paziente e anche per i familiari. E la maggior parte delle persone desidera stare a casa propria perché è circondato dai propri affetti, dai propri cari. E noi in questi anni siamo riusciti pian pianino, scornandoci tra di noi e provando, a fare delle cose buone, direi. E una volta che viene preso in carico il paziente, noi riusciamo al massimo ad avere in linea, diciamo noi, 25 pazienti. Siamo 8 infermieri specializzati, diciamo, in cure palliative, con i 4 medici dell'hospice. Viene preso in carico il paziente H24, nel senso che non è un'assistenza domiciliare normale, non so se qualcuno ha qualche anziano a casa che fa le flebo piuttosto che il catetere vescicale da cambiare, viene l'infermiere, fa la prestazione e va via. La nostra assistenza è di tipo diverso, nel senso che noi facciamo il primo accesso, conosciamo l'ammalato, conosciamo la famiglia e dopo attraverso una serie di numeri di telefono, che è quello mio se è un paziente che seguirò io e quello delle reperibilità, nel senso che è possibile contattarci di notte, di sabato, di domenica, ci si fa carico della famiglia. Questo spesso alleggerisce tutta la situazione della famiglia, perché pensate voi, il medico di famiglia non c'è il sabato e la domenica. Se succede qualcosa il sabato e la domenica, questi pazienti vanno in ospedale. Sono pazienti che in ospedale hanno finito il loro iter di cure. Magari passano 12 ore in pronto soccorso e ve li rimandano a casa senza aver risolto la problematica, oppure avendo tamponato per le ore che è stato in pronto soccorso. Invece, se viene preso in carico da noi, chiamate noi. E noi, se non sono io che mi occupo del paziente, viene il mio collega, perché è reperibile, perché è notte, perché è sabato, perché è domenica, perché io non posso, però si hanno sempre dei numeri di riferimento ai quali fa riferimento, scusate per il gioco di parole, nel momento di una necessità. Che altro dire? I pazienti noi li vediamo a seconda della necessità, potrebbe essere una volta a settimana, due volte a settimana, tutti i giorni, anche due volte al giorno se fosse necessario. La cosa più diciamo che più solleva le famiglie è il fatto di avere un punto di riferimento continuo. Noi lavoriamo in hospice, come diceva il dottor Manelli, abbiamo tutti lavorato in hospice, alcuni di noi non lavorano più, per esempio è un anno che non lavoro più in hospice, però siamo sempre in contatto. Tutto quello che avviene all'interno di una famiglia è conosciuto dall'infermiere che si occupa del caso, ma anche da tutti i componenti dell'equipe, di modo che qualsiasi sia la necessità, io non ci sono, il collega non c'è, chiunque vada a domicilio è in grado di sapere cosa è stato fatto, qual è la criticità e di risolvere il problema a domicilio. Noi diciamo sempre: non chiamate il 118, chiamate noi. Tutto quello che si può fare in ospedale a questo punto della malattia lo possiamo fare anche a casa. E questo, soprattutto per le persone anziane, è di grande conforto. Dopo ci sono quelli che vogliono andare in ospedale, diciamo, dicono loro, magari vengono in hospice per una serie di motivi, si sentono più sicuri, ma di solito una persona anziana sta volentieri a casa sua, insomma, cioè il desiderio è rimanere nell'ambiente della loro vita, con i propri cari e così. Io penso di aver detto tutto quello che è.
Forse l'unica cosa che vedo che l'organizzazione del lavoro fuori è, come cita la legge, in supporto al medico di famiglia.
Ah sì, diciamo che è fondamentale, qui da noi funziona così, nel senso che il paziente rimane in carico al medico di famiglia, la relazione avviene tra l'infermiera case manager che si occupa del paziente e il medico di famiglia. Qualora il medico di famiglia, perché fosse, vedi che è domenico o sabato, magari non si sentisse in grado di affrontare quella determinata problematica, perché come diceva il dottor Andreoli ne vede due di casi e noi ne abbiamo in linea 25 sempre, che più o meno hanno le stesse cose, viene consultato un medico palliativista che è sempre reperibile anche lui giorno e notte come noi, e viene fatto in concerto la cosa, però il paziente rimane in carico al medico di medicina generale. Per esempio in Lombardia invece lo prendono in carico l'equipe di cure palliative e il medico di medicina generale viene bypassato, e ci sono delle organizzazioni di tipo diverso, ecco. Basta.
Grazie.
Io gioco un ruolo strano per me questa sera, per cui vi do, esordisco con, esplicitando questo imbarazzo, nel senso che io sono un medico e mi pagano per fare il medico, mi chiamo Francesco Vicolo, sono un medico dell'USL 20, faccio lo psichiatra e lavoro nelle tossicodipendenze, per cui non ho nulla a che fare con quello che è stato detto da cui la domanda, perché sono qua. In effetti io porto un tono un po' più leggero, per cui spezzo anche la tragicità delle cose che sono state dette fino adesso. Il motivo per cui mi trovo qua a parlarvi è che io nel mio piccolo do una mano a Daniela e a Paolo nella loro meravigliosa impresa. Dico nel mio piccolo perché poi faccio veramente poco per loro. Il 23 novembre del mese del 2013 io ho pubblicato, tra l'altro a mio spese perché gli editori non mi vogliono, un romanzo, una storia ambientata a Milano, che racconta una famiglia, un nucleo familiare, perciò papà, mamma e due figli, e racconta delle vicende che dopo vi riassumo. Però l'elemento da cui volevo partire questa sera con questa mia identità strana, cioè di partecipare a una serata così intensa e tragica per gli argomenti e per le narrazioni che sono state fatte, è un po' questo principio. Voi sapete che noi psichiatri siamo famosi perché siamo un po' dei segaioli, cioè insomma non giochiamo con le parole, per cui questi incontri con le famiglie, per esempio tu hai dato una versione molto educata delle equipe, sono delle rotture di palle incredibili, insomma io pagherei per non fare le mie equipe, perché io martedì mattina, se posso farmi venire un attacco di gastroenterite, molto volentieri. Io sono costretto a convivere con l'assistente sociale, con lo psicologo, con l'infermiere. È vero che è una ricchezza, ma è vero che è una ricchezza che costa via di Dio, in termini di energie personali. Io devo dire che a me piace essere qua perché mi prendo una vacanza, in questo mio presentare il romanzo, da questo ruolo terribile che è il ruolo del medico, e particolarmente dello psichiatra, prima perché lo psichiatra è trasformato un po' in un prezzemolo, no? Allora, lo psichiatra è quello che viene, che va porta a porta a rispondere sull'epidemiologia più raffinata dei disturbi mentali, come quello che conosce la psicofarmacologia, ma è anche il sacerdote del senso della vita, no? Per cui lo psichiatra non si sa mai che cazzo faccia, no? Nessuno ha un'idea chiara di quello che svolge questa figura strana. Ecco, io come medico devo dire che mi sono preso con questo romanzo il lusso di non svolgere questo compito tremendo, che è quello di dare risposte. Cioè il medico è la sede della risposta, no? Allora, io immagino la rianimazione, io vengo da un padre neurochirurgo, ho un fratello che è radiologo, e devo dire che io passo la giornata a rispondere alla domanda, allora dell'infermiera, allora edema o non edema, il tavolo, a che ora carro da torno, cioè tutto. Il medico è la sede della risposta, e chi gli fa la domanda si incazza pure se il medico gli dà una risposta che non è chiara. Allora, calo da torre o non calo via da torre il tavolo? Sì o no? Decide il dottore, giustamente deve decidere il dottore. Allora, essere la sede della risposta è giusto dal punto di vista del ruolo che ti danno, perciò devi svolgere quel ruolo lì e fai il tuo ruolo. Io devo dire che avendo fatto l'esperienza di un romanzo, ho fatto l'esperienza di una grandissima libertà mentale da questa costrizione a cui oggettivamente devi sottoporti, perché è un luogo di pensiero, no? E io questa dimensione l'ho molto riscoperta scrivendo questo malopone. Non l'ho messo qua perché mi sembrava poco rispettoso per la serata proporre il volume e lì sotto la sedia, perché dopo chi è interessato l'ho nascosto lì di sotto. In questa libertà che mi sono preso di costruire un percorso narrativo così fantasioso, il motivo per cui chiudo questa serata con questo racconto un po' strano è il fatto che Tiberio Bambilla, che è il protagonista di questo romanzo e che ne è un ingegnere di Milano, la prima pagina proprio del libro comincia con una gastroscopia di cui già nella decima pagina si sa la conclusione, che ovviamente è maligna, e le tappe delle 460 pagine del malopone, cosa tipo via col vento, sono le scelte che Tiberio Bambilla fa riguardo appunto quando domanderà al medico: faccio la chemio, non faccio la chemio. Farà una serie di scelte, e queste scelte che lui fa nella sua vita poi generano tutto il resto del racconto, non voglio poi costruire troppa trama adesso, non interessa neanche dirvi, affascinarvi troppo con la trama, perché non è quello l'obiettivo. L'esperienza che mi è capitata è che, avendo io questo doppio ruolo, cioè di narratore, perché è una storia completamente inventata, non c'è niente di reale, però essendo comunque un medico, da quando ho scritto questo romanzo io vengo contattato da quella gentaglia da una parte, ma anche gente meravigliosa nello stesso tempo, che sono quei gruppi spontanei o associati che si occupano di eutanasia, no? Sono persone assolutamente sfegatate, terribili, certe volte addirittura temibili, e altre volte sono persone assolutamente meravigliose e che si vorrebbero vicini nei momenti finali, perché l'esperienza della vita insegna che c'è il ventaglio completo della pazzia, del disordine e dell'ordine. Ecco, a me venivano in mente, avendo sentito voi, alcune cose in particolare, e ci tenevo a dirne almeno una, anche se butto lì già delle domande soprattutto per voi, che sono quelle: per esempio, mi piacerebbe sapere a Verona l'esperienza che c'è sui DAT, cioè ne avete visto uno o non ne avete visto uno, per cui dopo magari se potete raccontare anche qualche storia. E poi da te magari volevo sapere su questa pantomima, no, sto dolore in Italia lo risolviamo o non lo risolviamo. Io mi sono trovato a ricevere domande per l'uso dei cannabinoidi facendo io un psichiatra del c'è o non c'è, è facile accedere o non è facile accedere, questa è una polemica che c'è professionalmente. Però come psichiatra non volevo, queste sono domande per voi, dopo magari se potete dire qualcosa, il suggerimento o la riflessione che vorrei provare a fare io, perché mi hanno chiesto anche di scrivere qualcosa per cui poi sono trovato per scrivere degli articoli sull'eutanasia, io vorrei proporre una versione smaliziata, che è questa. Io credo che purtroppo noi in Italia sull'eutanasia, come sulla legge 40, abbiamo dato il peggio. No, nel senso che siamo riusciti a fare delle autentiche schifezze. Ora noi, in termini, noi possiamo fare tutta la filosofia che vogliamo, ma alla fine l'unica cosa che tutela è l'articolo 32 della Costituzione, che mi permette di rifiutare un trattamento. Allora, oggi l'eutanasia è normata, nel senso che è vietato l'omicidio del consenziente dal punto di vista del codice penale, tant'è che l'anestesista che ha aiutato Webby, no, è stato processato, assolto ma processato, per il sospetto di omicidio del consenziente. Allora io credo che bisognerebbe avere un coraggio, prima in termini speculativi e poi, non oso immaginare il giorno che si arriveranno ormai diversamente l'eutanasia in Italia, a dire una cosa con chiarezza sull'eutanasia dal punto di vista della dialettica, però non tanto dal punto di vista della normativa. E cioè noi dovremmo abolire questo termine, perché questo termine in Italia non vuol più dire niente, perché si è stato gonfiato, dopato di significati tali, disomogenei, contrastanti, che fa schifo e non aiuta le persone a capire che cos'è l'eutanasia. Faccio un esempio: se noi prendiamo l'etimo greco del termine eutanasia, non vuol dire che io do la morte, vuol dire morte con l'aggettivo buono, e non c'è nessun significato nell'etimo greco, non nel significato pratico del termine. Allora io leggo su Repubblica eutanasia e capisco che occupa qualcuno. Nel termine greco non c'è nessuna accezione a qualcosa che porti alla morte in termini attivi. Allora bisognerebbe avere il coraggio di dire: prendiamo questa parola e mettiamola da parte, perché in Italia l'abbiamo gonfiata di contrasti, di litigate, di cose brutte, di parolacci, di insulti e di mancanza di rispetto, e non sappiamo più che cosa vuole dire. Qui ci troviamo di fronte a un dato di fatto. Io posso morire perché rinuncio a un trattamento, ok? Rinuncio a un trattamento e muoio perché rifiuto una terapia salvavita. Io posso essere aiutato a morire perché se io aumento la dose di oppiacei, di fatto lavoro sul centro di respiro, allora il medico italiano può aumentare la dose di oppiacei a scopo analgesico, sapendo bene che provocherà la morte, perché gli arriverà, però ufficialmente lui non aumenta la dose di oppiacei per provocare la morte, ma solo a scopo analgesico. E questa è aiutare a morire, eh? Lo so che tu non sei d'accordo, però ci sono una serie di persone che raccontano questo tipo di storie, e lo so bene che c'è disaccordo. L'altro punto poi è quello che allora sul suicidio assistito, in cui io scelgo questa cosa qua. Allora io ti dico, io mi sono una sera sono andato su Google a farfalla e ho provato a compilare un dato e mi sono cagato addosso. Io non ce l'ho fatta. Ma perché non ce l'ho fatta? Perché qua non sappiamo con quale criterio tu dici che adesso io non voglio essere intubato. Se io che sono un medico, io non so che cosa vuol dire essere intubato. Allora io capisco bene che se io dico che tu aumentando gli oppiacei di fatto provochi la morte, il mio collega si alza e dice: qui non dire cazzate, assolutamente vero, però vicino a me ci sarà un altro che dice: no, guarda che è proprio così. Allora a seconda di dove ti metti troverai uno che dice le sue cose. Allora bisognerebbe avere il coraggio di dare un'informazione più razionale. Io sono caduto dentro, è una storia strana mia, sono caduto dentro il problema dell'eutanasia come venendo da un romanzo, che se uno lì è solo uno psichiatra può capitare una cosa del genere. Eppure è così. Allora io credo che dobbiamo avere il coraggio, secondo me, di guardare all'evento morte, e su questo io sono completamente d'accordo con quello che è stato detto, no? Come la nostra più grande rimozione, d'accordo? Quello è il grande problema. Galimberti ha scritto dei bellissimi libri su questa cosa qua, cioè sul fatto che noi pigliamo la morte e la buttiamo nel cesso perché abbiamo ridotto la medicina a un aspetto tecnologico, cioè la morte è il fallimento di una medicina ridotta a tecnologia. Questo è il grande significato che c'è di sotto. Allora secondo me o abbiamo il coraggio di dire che gli atti medici che facciamo portano a diversi gradi, ma tutti alla morte, perché se io aumento gli oppiacei vado a provocare la morte, non perché io lo faccio per quel motivo lì, ma è una conseguenza, arriva. Allora io con quella conseguenza mi devo misurare in qualche maniera. Allora ci saranno chi ha l'esperienza vostra che dice quello non dire cazzate e avete ragione, ma ci saranno gli altri talebani che dicono no, è proprio così e io voglio che sia così. Allora proviamo a dire che o diamo un volto a questo termine che sia corretto, d'accordo, e che ciò, e perciò abbia dei significati trasmissibili. Il significato è trasmissibile quando noi non ci nascondiamo dietro una foglia di fica, scusate, le cose delle 11 si aiutano, e cominciamo a pensare che quando io faccio un atto medico, quell'atto medico adesso, per esempio, il nostro amico Carlo Maria Mantini, d'accordo, si è fatto sedare. Quando io mi faccio sedare, l'hai detto tu benissimo, no? È il paziente in quelle condizioni lì, ditemi quello che volete, ma la lucidità che era o non era. Io non posso rimuovere una rimozione, come hai detto te. Allora io faccio un atto medico che non è in quel momento finalizzato alla morte, ma lì arriva. Ecco, so che tu dici di no, hai perfettamente ragione, però ci sono altri che dicono di sì. Allora noi dobbiamo, secondo me, provare a dire, ragazzi, buttiamo via questo termine qua, che veramente abbiamo maltrattato talmente tanto che non trasmette più significati coerenti. Però non nascondiamoci neanche dietro le foglie di fico, cominciamo a dire le cose come stanno. Allora, se io do una comunità che accoglie uno che muore, una comunità che accoglie uno che muore, può dare un significato alla vita. E allora quello che dici te mi piace tantissimo, d'accordo? Però nella nostra, la storia che ha raccontato lui è, cioè, è strepitosa, come quella che sta capitando a te nel tuo parente, no? Allora, quando io a quella persona lì non riesco a dargli una risposta tanto che arriva là, allora io che sono di formazione cattolica posso sputare sopra il suicidio assistito? C'è chi lo fa, ma io sinceramente dico a un certo punto, ragazzi, che non avrei anche l'umiltà di dire. Allora, io vorrei che anche voi provaste a dirci, per esempio a me interesserebbe molto se l'esperienza veronese sul testamento biologico, cioè vi è capitato di avere uno che arriva lì con il fiorettino di carta e dice stupamelo. Questo sarei interessato perché non ne ho una conoscenza, cioè sono, scusate il mio linguaggio un po' crudele, ma svolgo anche un ruolo.
Ti ringrazio Piccolo perché sei stato molto provocatorio, come giusto esserlo in un argomento che è spinosissimo e che ha dei risvolti morali, etici e religiosi assolutamente. Condivido gran parte di quello che hai detto. Condivido che in Italia c'è un'ipocrisia che ci fa nascondere dietro una foglia di fico. Condivido che questa ipocrisia parte dai nostri vertici politici. Ricordiamoci che fino a 3 anni fa che marciavano in prima linea per la difesa della famiglia, Berlusconi, Casini, Fini, difendevano la famiglia. Io premetto che, così dichiaro anche il mio conflitto di interessi, sono di estrazione politica e mentale di centrodestra. Però ragazzi, se quelli sono gli esempi, c'è da aver vergogna. Eutanasia, accanimento terapeutico, verissimo quello che hai detto, c'è una differenza, anche la stessa posizione della Chiesa. Consente la desistenza terapeutica quando le cure sono sproporzionate. Quindi che differenza c'è, che è molto sottile il confine tra questa e l'eutanasia passiva di tipo omissivo? È molto sottile, è molto difficile da individuare. Perché la sospensione dell'idratazione e dell'alimentazione forzate no, e la desistenza di non farsi intubare e farsi fare una sedazione palliativa, una narcosedazione terminale, chiamiamola anche Pierino, ma che però porta sicuramente quegli effetti. L'effetto terapeutico è gravato dall'effetto collaterale che è la morte, diciamocelo, perché abbiamo anche con l'amico Claudio, abbiamo scelto il titolo, bravissimo Claudio, Dignità ed Umanità nelle scelte di fine vita. È una pillola edulcorata, potevamo anche mettere Dignità e Umanità nella scelta di morte. Abbiamo voluto scelte di fine vita. E questo spiega perché anche il 76% degli italiani è favorevole all'eutanasia e il 34% al suicidio assistito. Suicidio è una parola che ci fa paura. In realtà l'eutanasia attiva, da un punto di vista, è una cosa più grande del suicidio assistito. Noi nella nostra rianimazione noi pratichiamo sistematicamente, rispettando le volontà del paziente, io l'ho detto perché non, ma c'è un'indagine di Torino Medica che ha suscitato, pubblicata su Torino Medica, che ha suscitato un sacco di polemica, una lavoro uscita in cui il 74% degli infermieri delle varie rianimazioni della provincia di Torino diceva che nella esperienza quotidiana era stata praticata la narcosedazione terminale, che è una forma di eutanasia indiretta. Anche nella nostra realtà, il mio stesso maestro, il professor Luzzani, ha avuto un arresto cardiaco, 45 minuti di anossia, rianimato dal rianimatore che veniva a manegrare, che è sceso giù a Barbizzano dove abita. Dopo 45 minuti ha ripreso un ritmo cardiaco, è arrivato in coma con un blaster coma stage 3 in terapia intensiva a Borgo Trento. In terapia intensiva a Borgo Trento, che non è quella che dirigo io, è stato sottoposto a coronarografia, angioplastica, contropulsato perché aveva 40 di pressione, tutta una serie di procedure assolutamente importanti in acuto perché non si sapeva la prognosi neurologica. Dopo una settimana, quando era chiaro, il cuore era ripartito perfettamente, la pressione era perfetta, il cervello non era più ripreso. Sempre un coma profondo, un 3 di Glasgow, immagini diagnostiche, cervello completamente andato, con la moglie, io stesso che col professore avevo lavorato dal 1986, 25-27 anni, con i familiari, le figlie, eccetera, discusso con il sistema delle cure palliative, discusso serenamente tutto, si è deciso di estubarlo, una debolissima attività respiratoria spontanea c'era, si è deciso di fare, chiamiamola, una sedazione palliativa con morfina, dopo poche ore è morta. Ma questo è il mio giudizio, per la mia etica, per la mia morale, è una dignità di morire.
Per esempio,
l'alternativa sarebbe stata quella di morire attaccato a un ventilatore tracheostomizzato dopo 3-4 mesi di degenza in terapia intensiva.
No, ma il contrario, nel senso di dire che arriva, tu hai intubato una persona e arriva uno con un testamento biologico che ti dice lui non voleva essere intubato e lo devi stubare.
Capita. Se è una patologia terminale, in cui bisogna stare anche molto attenti, perché ci sono vari casi, tutti quei casi, quelle foto che ho fatto vedere di alcuni casi, diverso è il caso di Pier Giorgio Welby, dove lui era cosciente e ha rifiutato un trattamento, è lui che si è autodenunciato, è lui l'anestesista che l'ha staccato dal ventilatore, perché questi poi sono alcune organizzazioni che sono anche completamente talebane, l'anestesista che dice io ti stacco dal ventilatore e apposta si è autodenunciato alla procura di Roma, la procura di Roma, il GIP ha detto non c'è luogo a procedere perché quella era una desistenza su un accanimento terapeutico che era la ventilatore, ma lui era cosciente. Ci sono dei casi di pazienti non coscienti, terri schiavo lì negli Stati Uniti hanno deciso di sospendere l'alimentazione, lei era autonoma come respiro, era in uno stato vegetativo permanente ed era tenuta in vita da un sondino nasogastrico che gli dava l'alimentazione e l'idratazione. Il marito decise che era giusto sospendere queste terapie e disse che la moglie in vita non aveva assolutamente mai espresso la volontà di essere rianimata. I genitori sostenevano il contrario e dicevano che il marito voleva fare questo per liberarsi dalla moglie. Dopo anni di vicende giudiziarie dentro e fuori i tribunali, la vinse il marito, venne sospesa la nutrizione artificiale, di idratazione forzata, e dopo poche ore per rischiavo morì. All'autopsia il suo cervello era un cervello praticamente andato, distrutto.
sono dei problemi, io non ho la risposta, io sono un medico che non ha le risposte. È giusto, dottor, targhettarlo o non targhettarlo? Non lo so. Ti posso rispondere alla Catullo, a Mescia, se ti risenzia e te scruccia.
Ma io ho fatto lo scientifico.
Anch'io ho fatto lo scientifico, però la Catullo mi piaceva. Non so dirti, so che ciò accade e di questo se ne soffre. Sentiamo anche il parere di Giannito.
Sottolineare una cosa, qui è un campo veramente che non si dice più. Il problema è che noi nelle società italiane cure operative ne abbiamo parlato tantissimo. Nell'ambito delle cure operative non abbiamo mai avuto grandi problemi sull'eutanasia, nel senso, uno, perché nel malato oncologico generalmente la terminalità è un processo di lenta fragilità del corpo. Il grosso problema c'è semmai nei pazienti neurologici. Noi abbiamo, nell'ambito delle cure operative, non è il malato oncologico solo che dovrebbe essere di interesse. Noi ci stiamo interessando di SLA, abbiamo avuto un anoressico terminale, abbiamo avuto un cardiologico che tra l'altro è sopravvissuto 2 anni, quindi anche lì ci sono delle cose interessanti. Però il problema è che della morte se ne parla poco. Abbiamo avuto 2 casi che avevano di SLA, che avevano già mandato la caparra in Svizzera, quindi suicidio assistito. Quando sono entrati da noi hanno detto, non sapevo che qui si poteva, ma non a suicidarsi, sono vissute, messe in condizione di esprimere qual era il loro motivo per cui volevano morire, perché molta gente vuole morire perché è disperata. Cioè, se la persona è disperata, si suicida, ma quando la persona è messa in condizione di essere ascoltata, è messa in una condizione, ve l'ho detto, di avere una dignità, è difficile che voglia morire. Può accettare la morte, può parlare della sua morte come un evento naturale. Perché poi, parliamoci bene, se noi parliamo della morte con un evento catastrofico, è chiaro che uno si difende, ma quando una persona è accompagnata all'ineluttabilità della morte, non si suicida. La gente che è nel braccio della morte, che aspetta la pena di morte, io mi sono sempre chiesto, ma perché non si suicida?
Perché non ce la fa.
Non ce la fa, oppure la sopravvivenza è dovuta alle piccole cose del quotidiano.
Io su questo sono completamente d'accordo. Il contrasto che ti facevo è sul fatto che l'evento morte arriva alla fine di 3 possibilità. Io ti aiuto perché ti do un veleno, okay? E quello è
la fase attiva.
Cioè, io ti uccido. Ti uccidi te da solo o ti uccido io, ma ti uccido.
Ma perché devo ucciderlo?
Allora, io sono contrario, però non posso negare che c'è un piccolo numero di persone che di fronte a determinati problemi vuole andare per quella pista.
Ci sono anche gli stati vegetativi permanenti, che magari voi in cure palliative vedete poco.
Sì, perché c'è un settore a parte.
Che è un grosso problema, e c'è paziente che è lì.
Sì, non mi ricordo il nome.
Sì, stato vegetativo permanente, cosa gli fai?
Però vedete che quando
ti vengono a dire che c'è un testamento biologico, che lui non avrebbe. Io ho aiutato la famiglia del professor Luzzani a dire, insieme alla presidentessa del comitato di bioetica, a renderla partecipe di quelle che il professor Luzzani erano le sue idee.
Esatto, e lo conoscevo molto bene.
E che non avrebbe mai accettato di stare in quello stato lì. E la famiglia, c'era una figlia che era un po' perplessa, la moglie assolutamente, perché poi è importantissimo il colloquio, quello che voi fate, perché nel momento in cui, parlando con la signora Liliana, la moglie, ne hanno parlato, eccetera, lei ha già subito cominciato a usare l'imperfetto, ah, il professore era così, il professore diceva così, mentre il professore era vivo attaccato a un ventilatore. Da lì, in quel momento, ho capito che metabolizzava. Però il problema degli stati vegetativi permanenti
è un problema...
Ma
anche neurologici.
O del neurologico incapace. Non è solo l'oncologico.
Sì, esatto. Perché
l'oncologico paradossalmente, proprio perché si riesce a controllare il dolore. Perché,
però per esempio il caso di questo del ragazzo che abbiamo avuto anoressico a 33 anni,
anoressico a 33
anni, è l'anoressia terminale. Esiste, muoiono, solo che viene nascosta questa morte. In realtà lui ha vissuto 40 giorni dignitosamente, esprimendo tutto quello che per la prima volta non aveva espresso. Volevo solo
ti fermo per dirti che mi ha detto di dirti che stanno mettendo l'allarme cicale.
No, abbiamo
volevo solo volevo solo dire il discorso quando hai citato della sedazione con oppioidi. Gli oppioidi, se usati bene, non sedano, cioè la sedazione non si fa con farmaci con midazolam, con farmaci che sedano, ma una persona in fase terminale che ha 6 mesi di oppioidi, se usati bene, ne ha da sopportare, ecco, voglio dire, perché sennò l'oppiofobia molto spesso nasce da questa paura, assolutamente non crea problemi.
La cosa è una questione che mi interessava sapere, usate il propofol in cura
midazolam?
Domanda tecnica, scusate. No, mi interessa. C'è qualche domanda, qualche uno che vuole chiedere qualche chiarimento, perché finora ce la siamo detta
e raccontata. Non c'è nessuno che accetta di vivere quando hai quelle condizioni.
Ma non è vero, cioè non è vero se è ben supportato. Cioè,
quando non ha più il cervello,
però se tu hai fatto un buon percorso fino ad allora, arriva la famiglia e il paziente che in quel momento non è più in grado di gestire la cosa in un modo sereno.
Sì.
Ma nel paziente oncologico è facile, perché è un percorso, è facile. Hai un paziente che d'amblè fa l'incidente, resta Luana e Claro. Signori miei, e se la famiglia è in contrasto? Un altro problema importante è quello nelle cure palliative, invece, che forse non vale la pena sottolineare, perché ho guardato anche un po' di dati. Al sud muoiono il 65% a domicilio, più facilmente raggiungibile, ma non perché le cure palliative funzionano di più. Lì non esistono assolutamente le strutture, ma al sud ci sono ancora le famiglie di tipo patriarcale.
Come in montagna da noi. Guarda.
Come in montagna da noi. Al nord, in Lombardia, eccetera, chi si fa carico, anche pur avendo le strutture, di tenere a casa un malato con un programma di cure palliative quando tutti lavorano e ognuno abbandonato? Ecco perché le percentuali di molto spesso non sono le strutture sanitarie che non funzionano, o la scarsità di personale, di mezzi, ma anche il problema di come è strutturata, come sono strutturate le famiglie al giorno d'oggi, è importante. Va bene, chiudiamo. Prego Paolo.
Forse aveva chiesto prima Francesco, ma non mi ricordo se avete risposto. Se vi capitano frequentemente i casi di DAT, cioè se è una struttura, cioè come dire, una modalità che viene utilizzata, oppure se è solo scarsamente conosciuta?
Ma in terapia intensiva, in caso di malattie, allora è chiaro che quando si è chiamati a rianimare si interviene subito, perché non si può star lì a dire è questione di 2 minuti che il malato muore o non muore, si interviene, si rianima, si intuba, si attacca al ventilatore. Dopodiché si fa un percorso diagnostico, si stabilisce che la malattia è incurabile, inguaribile, che quello è un malato terminale attaccato a un ventilatore. A questo punto noi interpelliamo sempre la famiglia, facciamo un percorso di colloqui ripetuti, un po' un percorso molto simile alle cure palliative, e se capiamo e abbiamo la certezza che quel malato non la sua volontà era quella di non essere sottoposto a trattamenti, sospendiamo e facciamo una sedazione palliativa. Quindi il dato del 76%
pubblicato su Torino Medica che questa è una pratica comune delle terapie intensive, lo posso confermare, vale un po'. Io ho parlato anche con colleghi di tutta Italia, e così è in tutta Italia. Quindi non è affatto vero che non si faccia.
No, no, ma io dicevo
che lo si fa, quindi si fa anche se non c'è la legge, sicuramente. Noi camminiamo con una marcia in più rispetto ai nostri politici e non ci nascondiamo dietro la foglia di fico, cioè, si dice.
Anzi, ti do un dato invece della medicina di famiglia, che ovviamente siamo in una situazione a 180 gradi differenti. Io ho un pacco di richieste così che conservo, perché poi ovviamente se è fonte anche di discussione e di colloquio continuo col paziente nel rinnovare la loro richiesta, ma mi sono state consegnate spontaneamente, senza, probabilmente sulla sollecitazione primo luogo dei mass media e anche di quella legge in vereconda, è vero quello che dicevi tu, cosa siamo riusciti a combinare, dove il paziente doveva andare ogni 3 anni dal notaio, ma riconosciamo una capacità a un individuo di esprimere la propria idea senza che ne ci sia bisogno di un altro che abbia per manina la necessità. E io vi assicuro che conservo gelosamente quelle cose perché sono anche fonte di continuo, quello che si chiama l'empowerment del paziente, si ricontinua a ridiscutere della cosa tenendo presente una cosa che diceva Enrico Polati, che sono l'espressione di volontà di pazienti che stanno bene, quindi è bene che vengano ridiscusse. L'altra cosa è il fattore tempo che diceva Gianvito, dobbiamo trovarlo nelle 3700 cose inutili che i medici fanno.
E ci sono casi, sono tanti casi di gente che ha rivisto la propria posizione?
Finora sono pochi. Alcuni hanno mantenuto la loro definizione, però è verissimo quello che sta dicendo Enrico, nonostante la carenza legislativa, le persone e i medici stanno andando avanti lo stesso.
Però ci sono anche dei casi in cui noi andiamo contro consenso informato, perché è giusto chiarire, perché qua è meglio essere chiari e dircele in faccia, eccetera. Io per esempio ho avuto un caso di un testimone di Geova, in sala operatoria, operato perché non voleva assolutamente essere trasfuso, operato al fegato per un tumore, stava morendo di emorragia, io non me la sono sentita di farlo morire, l'ho trasfuso contro la sua volontà, e si è andata anche denuncia per violazione del consenso. Ognuno ha la sua etica, sono cose difficilissime da dire. La legislazione attuale tende a condannare il medico che fa una cosa di questo genere. L'orientamento giurisprudenziale attuale, perché dà molto più rispetto al consenso, alle volontà, rispetto al consenso. Ma io sinceramente, uno che con una semplice trasfusione lo potevo salvare e restituire una vita assolutamente dignitosa, perché non era malato terminale, me la sono sentita rilasciare. Sì, è per forza la prima cosa che guardo in cartella clinica di aria trasfusionale.
Però ci sono stati dei medici denunciati e condannati a per questo.
No, volevo dire, scusa che siamo alla conciliazione di chiusura, ma la chiusura fai te. No, volevo guardare te nel senso che secondo me è una delle cose che prospettiva famiglia si può fare a carico, al di là di questi aspetti tecnici che è vero che poi ce ne siamo valutati per noi medici qua prima. È questo aspetto del significato della morte. Ora, è vero che voi siete abituati ad avere platee infinite e stasera siamo in pochi. La morte non riempie, cioè se vuoi fare una conferenza, vediamo io, te e Paolo, mi porto mia moglie, poi siamo in quattro e ci accadiamo tra di noi. Non attraiamo folle. Però secondo me è un compito educativo che forse dobbiamo darci, quello di però parlarne, secondo me proprio partendo dal fatto che la stiamo rimuovendo, perciò su questi significati, che poi sono più teorici se vuoi.
Vorrei considerare il movimento dei nostri genitori, della figlia e adolescenti piccoli, è emersa la richiesta di parlare del suicidio adolescenziale, quindi di come vivono i nostri ragazzi il tema della morte, che è un tema molto, molto sentito dai giovani. In maniera anche a volte non canonica o corretta, E per questo ho contattato lo psichiatra Pietro Colli di Charmé, che è un guru in ambito adolescenziale, e siamo già in contatto per l'anno prossimo, perché è la persona, io ho partecipato a un convegno dove lui, appunto, che lui ha tenuto, e secondo noi è la persona più giusta, perché bisogna sapere parlare di morte, certo, con gli adolescenti, perché l'adulto lo ha già contestualizzato, l'adolescente è più in difficoltà, quindi sì, vive la morte come uno spettatore.
Gli adulti,
ma tu considera che comunque quando vengono adolescenti vengono con le loro famiglie, con i loro genitori. Questa sinergia che si è creata tra genitori e adolescenti in questi anni è utile, insomma, per loro. Quindi lo faremo sicuramente.
Grazie. Chiudiamo, non posso che mi scusi in anticipo con i relatori, perché proverò a fare una sintesi di quello che hai detto, però non ho assolutamente la vostra competenza, quindi cercherò di non dire troppe stupidaggini. Detto questo, vi ringrazio perché ho apprezzato molto la competenza che avete, e sono convinto, come dite voi, che grazie a persone come voi i politici sono ancora fermi, ma intanto la società va avanti, perché ci aspettassimo, come ha detto prima il dottor Polati, no? Una legislazione ambigua. Una volta tanto siamo in compagnia della Repubblica Ceca del Portogallo, ma è un caso più unico che altro, certo, siamo soli a fare sempre questa soluzione italiana che non salvano né la capra e tanto meno i cavoli, quindi siamo sempre lì, per cui non si prende posizione e intanto c'è gente che muore. Quindi grazie per questa competenza, e grazie anche, secondo me, perché vedo che l'atteggiamento verso il malato non è solo verso il malato, ma come ho detto giustamente, è verso l'environment, è verso la famiglia, chi ci sta intorno, perché si creano queste situazioni di dolore in cui paradossalmente stanno quasi peggio dei familiari che non il malato, nel senso che si creano delle situazioni grottesche che solo grazie a queste cure, a questa attenzione anche verso l'aspetto psicologico, i colloqui, l'essere vicini, eccetera, insomma, ecco, come hai detto bene prima, se vogliamo un bicchiere mezzo pieno, aiutate a vivere bene l'ultima parte della vita e non tanto a morire. Quindi grazie ancora, grazie.
Esatto. Professor Polatti.
Grazie Daniela.
Grazie.
Ciao,
Ieri è piaciuto tantissimo per l'anno, perché
è stato un piacere ascoltarla, professore.
Grazie.
La sua unità operativa, quindi al dipartimento Borgo Trento, non ho ben capito.
Casa
Borgo Romano.
Io adesso sono in Borgo.